Sì, io innanzitutto penso che quando uno sbaglia, la cosa più intelligente da fare è ammetterlo, no? Mi alzo perché ci sono delle persone che non vedo. L'errore quella volta lì fu questo, cioè quello di concentrarsi in maniera unilaterale su un aspetto che in quel momento era in cima all'agenda del movimento LGBT italiano, cioè quello di presentare una proposta organica che richiamasse in qualche modo in maniera sostanziale l'esperienza francese. All'inizio si pensava di fare una mera traduzione del testo francese, e però lì, cioè fui proprio io a dire: scusate, ma se proprio dobbiamo fare una proposta di legge, non vedo per quale motivo fare una proposta di legge che nel paese in cui è stata approvata quella legge viene criticata come lacunosa, come mancante di tutta una serie di aspetti. Diamoci un po' di tempo, riflettiamoci e cerchiamo di fare una proposta che sia migliore di quella lì. Tanto per dirvene una, nella esperienza francese non ci sono norme in materia di successione, no? Invece nella proposta italiana, per esempio, ci sono. Non ci sono, non c'erano, perché poi la legge del 99 ha subito più modificazioni nel corso del tempo, l'ultima ancora nel 2007. E non c'erano, per esempio, norme di diritto internazionale privato. Non c'erano, per esempio, tutta una serie di aspetti attinenti a profili processuali. Era una, come dire, una legge che fu fatta in fretta e in cui non si trovava una maggioranza in Parlamento, in cui Jospin a un certo punto, nottetempo, mette all'ordine del giorno, la legge e viene approvata velocemente. Allora, da quel momento in poi il movimento LGBT italiano si concentra molto su questo. L'unica via percorribile in quel momento era quella parlamentare, o almeno così si pensava, e proprio per non creare rotture, nel dibattito parlamentare, si scelse la strada più percorribile, quella che si immaginava essere tale, no? Una proposta cosiddetta minima. Era assolutamente vietato, diciamocele queste cose, parlare di due cose: di matrimonio e parlare di genitorialità. Cioè, di queste cose non si doveva parlare proprio per evitare scontri, conflitti diretti, soprattutto col mondo cattolico, no? Allora, in quel momento io mi ero convinto che questa fosse la strada giusta. Poi però ci ho riflettuto. Io una prima volta un amico comune, che è Matteo Bonibaraldi, tra l'altro uno degli autori del volume, e una delle prime volte che ci conoscemmo, noi avemmo una litigata furibonda proprio perché lui era pro matrimonio e io invece ero in maniera talebana proprio, concentrato sul Pax. Dopodiché ho riflettuto perché cioè, uno non si deve innamorare delle proprie idee, no? E mi sono reso conto di almeno due cose. Primo, che l'una proposta non esclude l'altra. Cioè, combattere per il matrimonio non significa affatto abbandonare la via di uno strumento più flessibile come può essere quello del Pax. In secondo luogo, è vero che il Pax riguarda tanto le coppie omosessuali, ma anche le coppie eterosessuali conviventi, perché mette nel sistema uno strumento flessibile tra il niente del diritto, che è la convivenza di fatto, e il tutto del diritto, che è il matrimonio. Mentre la battaglia per il matrimonio, per certi versi, ma poi magari mi piacerebbe ritornare su questo punto, è una battaglia delle coppie omosessuali, perché sono le uniche che sono, fuori da questo istituto giuridico, no? Quindi, prima cosa di cui mi sono reso conto, l'una via non è alternativa all'altra. Secondo, dal punto di vista tecnico, proprio del drafting legislativo, del modo in cui si scrivono le leggi, è molto più facile, più sicuro, perché non ti dimentichi niente, semplicemente dire che il matrimonio riguarda tutti e non riguarda solo le coppie eterosessuali, che non immaginarsi una legge che pezzo per pezzo, ambito per ambito, aspetto per aspetto, analizza quasi idealmente, no, lo svolgimento di una vita di coppia e inserisce delle nuove norme all'interno dell'ordinamento. Perché, guarda, questa è un'esperienza anche bella per chi fa questo mestiere. Ci sono due versioni di quella proposta di legge sul Pax. Almeno due versioni edite, perché ce n'è una terza che non è mai stata pubblicata. Allora, la prima in assoluto fu il frutto di un lavoro di 3 mesi. Dopo quei primi 3 mesi scoprimmo, nelle pieghe di un regolamento parlamentare, che potevamo aspettare ancora 6 mesi prima di dare il testo definitivo. Per cui per altri 6 mesi ci lavorammo. Alla fine lavorammo 9 mesi e in questi 9 mesi ci accorgemmo di tutta una serie di cose che ci eravamo dimenticati. A quel punto scade il termine, depositiamo il primo progetto di legge. Nella legislatura successiva ne fu fatto un secondo, che fu il frutto di un ulteriore lavoro di quasi un anno, che coinvolse un gruppo di avvocati, giuristi in Italia. Avevamo fatto una specie di newsgroup su cui ci confrontavamo e aggiungemmo delle cose, perché anche in quel progetto, che era costato 9 mesi di fatica, c'erano delle lacune. Ma io sono sicuro, poi non ci siamo messi più a lavorare sull'ultima versione, che se ci mettessimo a pensare, a lavorare anche alla luce delle innovazioni normative che nel frattempo ci sono state, tanto per dirne una, l'amministrazione di sostegno, quella volta lì non c'era. E oggi noi dovremmo fare i conti anche con questa modificazione del codice civile. Potrei fare tanti altri esempi di questo genere, che poi devi tener conto in una proposta di legge, non soltanto delle modifiche normative, ma anche dell'evoluzione giurisprudenziale in determinati ambiti. Ecco, quindi questo per dire che per quanto uno possa mettersi a lavorare, fare una proposta di legge il più dettagliata possibile, c'è il rischio di dimenticarsi qualcosa, creare nuovamente quel vuoto del diritto contro cui ora noi oggi ci stiamo battendo e rimettere i cittadini nella condizione di dover rivendicare davanti a un giudice le loro pretese, no? Allora, visto che c'è questo rischio, la cosa più semplice dal punto di vista tecnico è quella di estendere il matrimonio anche alle coppie omosessuali. Questo l'ha capito benissimo la Spagna, che ha fatto esattamente questa cosa qua. Ecco, quindi se mi volevi sentir ripetere, perché poi io lo dico nel libro questa cosa qua, che come dire, ho cambiato idea in questo senso qua, cioè oggi sono convinto che il massimo di tutela si ottenga con l'estensione del matrimonio. Questo non significa che non si possa anche pensare a un istituto più flessibile, chiamiamolo Pax, ma possiamo chiamarlo come ci pare, che serva tanto alle persone omosessuali quanto alle persone eterosessuali.